Invece adesso passo la parola a Lorenzo Polli, psicologo, psicoterapeuta e didatta in psicoterapia sistemica. Lavoro presso il DSM della ASL di Latina. Ha insegnato presso varie scuole di psicoterapia, è un affezionato del circolo Bateson e sta portando a termine un'introduzione al pensiero di Bateson, che speriamo di leggere presto. Il titolo di Lorenzo è analogico e digitale, online, on live. Ah, è un titolo vecchio. Continuiamo a dissonare.
Buonasera a tutti, sono contento di essere qui per... Va bene l'immagine, sì? Per confrontarmi con voi su questo tema in cui si ritrovano molte delle cose dette già da Anna, perché come poi adesso vi dirò, ho fatto poi dell'esperienza nel gruppo di lettura a distanza un'occasione per riflettere su una tematica più ampia che mi sembra molto attuale e che dà poi il titolo ultimo a questo breve scritto, che è online versus online. Ok, quindi quello che avevi detto tu alla fine poi. È una tematica insomma che mi sta molto a cuore. Ho fatto già un warm-up a pranzo con i commensali che ho trovato molto competenti sull'argomento e quindi già mi sono giovato dei primi feedback da parte loro. Quindi, in sostanza, che cosa mi propongo di fare? Mi propongo di riprendere il pensiero di Gregory Bateson e di applicarlo alla specificità dell'interazione umana. Interazione umana che per brevità molto spesso qui ho chiamato online. Partendo da questo, poi avanzerò delle ipotesi su come questa specificità dell'interazione umana si muti, si trasformi in situazioni a forte mediazione tecnologica. Ho chiamato queste situazioni a forte mediazione tecnologica, ovviamente online. Quindi diciamo così, la contrapposizione è tra queste due situazioni, quella in presenza e quella a distanza. La situazione pandemica a livello mondiale ha imposto, ci ha costretto a ridisegnare nuovi modi di stare insieme. La relazione interpersonale a distanza è divenuta uno degli esiti possibili del modo abituale di interagire. Un po' dappertutto si è cercato di sostituire all'attività in presenza con l'attività a distanza. È stato uno spostamento su larga scala che ha interessato il mondo della formazione, ha interessato il mondo del lavoro, ha interessato addirittura il tempo libero, l'organizzazione del tempo libero. In uno scritto del 2020, che implicitamente riprenderò in queste note, ho cercato di riflettere su come, ad esempio, tutto questo abbia cambiato i processi della cura psicologica, perché pure lì si comincia a parlare di psicoterapia a distanza, cosa che secondo me non ha molto senso, però pure lì ho cercato di argomentare su quelle che erano le mie perplessità, senza assumere un partito preso a priori. No, sì, no, perché sì, perché no, questo è il tentativo, dove sì e dove no. Come si diceva. Mi chiedo, è davvero possibile sostituire un processo fondamentale come l'interazione umana, intendere quella in presenza, rimpiazzare un processo che era esistito al collaudo di millenni con qualcosa di nuovo, di colpo, così? Non voglio discutere, non voglio contestare l'opportunità, anzi la necessità della sostituzione, sono d'accordo, non si può fare altrimenti. Però andrei cauto nel dire che è la stessa cosa. Cercherò di dire, nei 5 minuti che mi rimangono, in che cosa si differenziano e in che cosa pure si assomigliano le situazioni. Come vi anticipava Anne e come riprendeva poi Lucilla, anche le attività del circolo Bateson sono state ridisegnate dal cambiamento pandemico. Premetto che non mi sono sentito né con Anna né con Lucilla, abbiamo elaborato il tutto in autonomia, vedrete però a un certo punto alcuni punti di convergenza. Ciccolo Bezzano diceva che ha dovuto ridisegnare il modo di funzionare, poiché nello stendere queste note mi sono fatto guidare anche da quello che ho sperimentato nella partecipazione al gruppo di lettura a distanza, viene GLED, non mi sembra brutto come acronimo, significa lieto. L'acronimo di gruppo di lettura a distanza verrebbe GLED, che significa lieto, non mi sembra un brutto acronimo, in genere le abbreviazioni sono so impossibili, no? GLED, eh? Piacevole. Un'attività che è stata promossa negli ultimi 2 anni dal Circolo Bateson, appunto come risposta alla situazione pandemica. Il confronto tra le due situazioni, di cui vi dicevo, online e online, in presenza e a distanza, lo condurrò prendendo alcuni concetti e realizzando un confronto nelle due situazioni, su come si sviluppano nelle due situazioni. Un primo elemento di raffronto mi sembra sicuramente essere dato dallo spazio. La distanza spaziale tra i partecipanti all'attività costituisce un importante elemento di cambiamento. Nella situazione online la distanza deve essere nulla, quelle persone devono stare nello stesso posto. Mentre nella situazione online la distanza può essere la più varia, questo ha esitato in una composizione molto diversa, ad esempio del classico gruppo di lettura fatto da romani, in genere, no? Io, per esempio, non avevo mai partecipato ho partecipato al gruppo di lettura a distanza perché potevo farlo. Quindi, un primo elemento di differenziazione che ha tante implicazioni, questi poi vedrete, sono tutti elementi che fanno contesto, come già dicevamo. Un secondo fattore, inevitabilmente legato allo spazio, è il tempo. Ed è anche questo un elemento di differenziazione, perché nell'interazione in presenza i partecipanti spendono prevalentemente ed esclusivamente, no, scusate, spendono il tempo richiesto alla partecipazione più tutto quello necessario a portarsi sul luogo dell'incontro, cosa che rende appunto impossibile ai fuorisede, usiamo una vecchia terminologia, di partecipare all'attività. E spesso, no, stamattina per parcheggiare qua sotto, ho impiegato 40 minuti, quindi quello va conteggiato nel tempo del speso per l'attività in presenza. Nell'interazione a distanza il tempo si riduce al tempo di lettura, che ognuno comodamente da casa sua si collega e stabilisce l'interazione. Quindi spazio, tempo. Altro elemento che mi sembra importante considerare, il medium, la mediazione tecnologica. Nell'interazione online, in presenza è sufficiente che la persona sia presente nel luogo e nel momento dell'incontro. Non occorre. È invece indispensabile nella situazione online che ogni partecipante sia in possesso di un computer e soprattutto per persone che hanno la mia età delle competenze per farlo funzionare, cosa che è molto più costosa. E quindi questo è per esempio un elemento di differenziazione secondo me importante. Ma non siamo manco alle cose più importanti. Un elemento dove, secondo me, la differenza si fa consistente è quest'altro aspetto che, così, tanto per intenderci, potrei chiamare circolarità, feedback. In un passaggio, per i cui riferimenti bibliografici precisi mi sono adoperato in questi giorni, ma non l'ho trovato, comunque in un passaggio Norbert Wiener, non sto a dirvi di chi si tratta, scrive più o meno: finché un parlante non percepisce la reazione dell'ascoltatore a quello che ha detto, non sa che cosa sta dicendo. Non sa che cosa sta dicendo. Cioè, io finché non vedo la. Se tu adesso non mi facevi. Io non mi rendevo conto di quello che avevo detto. Perché, per esempio, avevo calato nella fase finale della mia frase il tono di quello che andava dicendo. Questa affermazione, che denuncia la necessità del feedback nei processi comunicativi tra umani e direi tra viventi, però siamo nell'umano, restiamo nell'umano, induce a chiedersi come vanno le cose nelle due situazioni in esame. Nella situazione online il feedback è chiaro, immediato, presente in tutta la sua polimorficità, sensoriale, tattile, olfattivo, acustico, tutto quello che volete, ce n'è estetico, seppure c'è. Molto più difficile percepire il feedback nella situazione online, Già riconoscere in un quadratino di pixel il viso dell'altro è arduo. Stamattina ci vedevamo con le persone che ho visto di meno, dicevo, ma sei tu, metti la mascherina, metti la mascherina, no? E quindi, dal punto di vista visivo, diviene impossibile cogliere i cambiamenti di postura e altri mutamenti che si accompagnano all'interno dell'interazione percorrendo altri canali sensoriali. L'interazione online è un'interazione mutilata dal punto di vista sensoriale. E siccome il corpo fa la relazione, questo ci comincia a dire qualche cosa sulla relazione. Sarà pure una relazione quella online, però è una relazione particolare. Nei suoi studi, più volte Gregory Bateson si è interrogato sul senso evolutivo della permanenza del linguaggio non verbale nella specie umana dopo l'acquisizione del linguaggio verbale. Dice, ma siete umani, c'avete il linguaggio, perché continuate ancora a usare i gesti, il paralinguaggio, la prosemica, la cinese? E beh, dice Bateson, lo facciamo perché il linguaggio che definisce la relazione è il linguaggio non verbale. Tutto il resto è informazione ed è istruzione, ma il linguaggio di relazione è il linguaggio non verbale. E quello, signori miei, nell'online non transita. Quindi le due situazioni, da questo punto di vista, sono molto diverse. Nell'attività in presenza, i comunicanti utilizzano in entrata e in uscita, in espressione e in comprensione, tutti i codici comunicativi a disposizione della specie. In genere, il primo feedback che il parlante riceve dall'interlocutore è quello non verbale. Io adesso guardo i vostri visi e mi rendo conto se più o meno le cose che sto dicendo hanno un qualche senso. Nell'online questo non lo posso fare. E quindi procedo un po' alla cieca. Nell'attività a distanza, invece, la comunicazione non verbale è ridotta in quantità e in qualità. Di fatto è impoverita.
Scusa, che parola?
Impoverita. È facile comprendere, anche solo alla luce dei pochi aspetti che ho indicato, come i due generi di interazioni in presenza e in distanza costituiscono due contesti diversi, esattamente quello che poc'anzi vi diceva Lucia. Questo ve lo salto. E le considerazioni sul contesto appena fatto hanno immediata ricaduta sulla qualità dell'apprendimento promosso dalle due situazioni. La situazione online, potendosi giovare di un feedback ottimale e di un'ampia varietà di codici, sembra capace di promuovere un apprendimento personalizzato e anche, direi, profondo. La situazione online, con le indicate caratteristiche in termini di feedback e codici, favorisce la presenza di un apprendimento che potrebbe, dico potrebbe, rimanere superficiale. Perché è importante questa considerazione in termini di contesto? Perché Bateson ci ha insegnato che il significato, e noi siamo esseri che si nutrono di significato, nasce dall'interazione tra l'evento e il contesto. Se cambia il contesto, cambia il significato dell'evento. Allora, chiudo con due indicazioni, diciamo così, che si basano su questi scarni elementi che ho introdotto, però avevamo organizzato così, diciamo, gli interventi. Quindi, volendo realizzare un primo confronto parziale e provvisorio tra la situazione online e la situazione online, direi che ognuna di esse ha vantaggi e limiti. Vantaggi e limiti che indicano a certe situazioni un determinato tipo di interazione e per altre situazioni un altro tipo di interazione. Sempre a pranzo parlavamo, ad esempio, dell'utilità della modalità integrata. Sì, vabbè, ci integriamo presenza e distanza, ma dove facciamo la presenza? Dove facciamo la distanza? Dove è sconsigliata la presenza? Dove è consigliata la distanza? Allora, due elementi su cui riflettere. Un primo elemento estremamente importante mi sembra essere costituito dalla motivazione dei partecipanti al gruppo, all'attività. La motivazione dei partecipanti all'attività può può essere la più varia. Ora, se la motivazione è costituita, cioè se io ho un gruppo di persone molto motivate, come ad esempio sono le persone, non per dire, che partecipano al gruppo di lettura a distanza e che hanno una forte motivazione verso Benson, beh, quelli reggono pure la distanza, ma quelli pure con i segnali di fumo andrebbero avanti, nel senso che hanno una motivazione già dentro così forte che spinge. Quindi, se la motivazione è costituita, la situazione online la utilizzerà ulteriormente, la potenzierà ulteriormente, ma anche la situazione online può basarsi, anche se sinceramente non so per quanto tempo, su questo fattore di spinta e di unione. Se invece la motivazione è bassa o ancora da costituire, se la motivazione è bassa o ancora da costituire, vabbè, mi sono perso, la situazione online è pericolosa. Io penso che con poca motivazione un gruppo online, parlavo a pranzo delle superiori, un gruppo di studenti del secondo anno, solo con l'online, dove tu devi motivare, dove devi costruire, non ce la fai e te li perdi prima. Alta motivazione va bene la situazione online, motivazione da costituire è un po' più pericolosa. Un altro aspetto importante che ripropone piano pari pari quello che diceva Anna, l'attività online richiede una strutturazione forte, che lascia ancora margini di manovra, ma deve essere forte. Se non c'è questa strutturazione, il gruppo te lo perde. Viceversa, nella situazione in presenza, una bassa strutturazione, proprio per una capacità auto-organizzativa che è insita nella persona, soprattutto se è una persona motivata, può essere preferibile. Ecco, questi sono alcuni elementi, alcune conclusioni assolutamente non conclusive su queste tematiche. Quindi ho utilizzato un po' l'esperienza fatta nel gruppo di lettura, ma anche altre riflessioni che avevo fatto per soffermarmi più in generale sul rapporto online versus online. Vi ringrazio per l'attenzione.